Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questo 20° appuntamento del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edistein. Nelle due scorse chiacchierate abbiamo affrontato il 7° capitolo dell'autobiografia Storia di una famiglia ebrea, in cui Edith racconta i suoi anni di studio a Gottinga, l'incontro con il maestro Husserl, la partecipazione al circolo filosofico, la frequentazione delle esercitazioni fenomenologiche tenute da Reinach e infine il suo esame di Stato. Già in passato abbiamo avuto modo di affiancare la lettura del testo autobiografico con il volume scritto dalla nipote Suzanne Batzdorf, figlia della sorella Erna. Questo volume è intitolato Zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica. Abbiamo trovato in essa principalmente delle conferme circa quanto scritto da Edith, ma anche delle interessanti aggiunte, motivate dal fatto che la nipote ha avuto modo di raccogliere materiale e ricordi da altri membri della famiglia Stein. Solo talvolta abbiamo riscontrato una diversa prospettiva, come ad esempio quando si parla della matriarca di casa Stein, la mamma di Edith, che però alla fine è risultata utilmente complementare. In questo volume il capitolo 9 è intitolato Cara Gottinga e racconta appunto il tempo di studi trascorso da Edith in questa cittadina del centro Germania. Vale la pena leggerlo. Sostanzialmente non si discosta granché dalla prospettiva già offertaci da Edith. Verso la fine, però, propone una provocazione circa la conversione di Edith al cristianesimo. Sebbene Edith in sé non abbia ancora maturato questa scelta, si trova a Gottinga a essere inserita in un contesto di ebrei passati al cristianesimo, Reinach, Scheler e lo stesso Husserl. Per ora l'accogliamo appunto come una provocazione, custodendola dentro di noi fino al tempo in cui affronteremo la questione, attingendo direttamente dalle pagine di Edith. Diamo inizio alla lettura del 9° capitolo del libro Zia Edith. Il libro si apre con una citazione presa dalla storia di una famiglia ebrea e dice: Cara Gottinga, penso che solo coloro che hanno studiato là negli anni tra il 1905 e il 1914, la breve fioritura della scuola fenomenologica di Gottinga, può capire che cosa risuoni in questo nome per noi. Avevo 21 anni ed ero piena di aspettative per quello che doveva accadere. Gli aspetti romantici che orientarono la scelta di Edith Stein per un'università lontana da casa erano forse basati su due elementi: seguire l'appello seducente a studiare con un accademico di grande fama, Edmund Husserl, il fondatore della fenomenologia, e la consapevolezza che questa sarebbe stata la prima volta in cui Edith lasciava la casa natale per avventurarsi da sola su un sentiero del tutto indipendente. Stranamente, sua madre non frappose a nessun ostacolo, anche se non poteva certo condividere fino in fondo il perché Edith avesse bisogno di imbarcarsi in questa avventura. Dopotutto, Erna era contenta di perseguire gli studi di medicina all'Università di Breslavia, continuando a vivere sotto lo stesso tetto materno. Eppure la loro mamma diceva: Se questo è necessario per i tuoi studi, non ti intralcerò di certo. Era nondimeno molto rattristata, più triste di quanto avrebbe dovuto per un breve semestre di separazione. Guardando indietro, c'è da domandarsi se mia nonna non avesse avuto qualche presentimento che questo passo avrebbe condotto sua figlia lontano dalla via che aveva previsto per lei. E ciò, in realtà, finì con l'essere la verità. Edith era stata informata di Husserl dal dottor Georg Moskiewicz, un compagno di studi più grande di lei all'Università di Breslavia. Egli la indirizzò verso le investigazioni logiche di Husserl. Egli aveva trascorso un semestre come studente di Husserl a Gottinga e desiderava molto ritornarvi. Le disse: «A Gottinga si discute sempre di filosofia, giorno e notte, a pranzo, per la strada, ovunque, si parla solo di fenomeni». Ancor più seducente per Edith fu il fatto che uno degli studenti di Husserl, una giovane donna, Hedwig Martins, che aveva appena ricevuto un premio in filosofia, aveva studiato proprio a Gottinga. Un ultimo argomento che potrebbe aver riconciliato mamma August con questa idea era il fatto che Richard Curran, cugino primo di Edith, si era stabilito a Gottinga con sua moglie Nelly. Così Edith non sarebbe stata del tutto senza famiglia in una città sconosciuta. Edith aveva anche persuaso la sua amica Rosa Gutmann di unirsi a lei per questo semestre estivo a Gottinga. Una cosa era il tracciare nuove vie, altro, e rassicurante, il portare un poco di casa con sé, almeno un'amica con cui condividere questa avventura. Dapprima Edith visitò sua sorella Els e famiglia ad Amburgo. Max Gordon, suo cognato, era un po' preoccupato nel lasciarla andare così nel mondo da sola e cercò di convincerla a trascorrere almeno la prima notte presso Curran. Ma Edith rifiutò. Richard e Nelly avevano trovato alloggio per lei ed era desiderosa di andarci subito e di sistemarsi. Lasciò Amburgo il 17 aprile, così da arrivare a Gottinga prima dell'inizio ufficiale del semestre. Mentre guardava dal finestrino del treno la campagna scorrere veloce, probabilmente sognava di tutte le nuove impressioni, i nuovi amici, le nuove avventure che l'attendevano nella piccola città universitaria di Gottinga. Colma di gioiosa anticipazione, Edith visitò il suo alloggio, dove la giovane proprietaria l'accolse con un sorriso. E qui cita Edith. In seguito mi confidò che anche lei era stata piacevolmente sorpresa dal mio aspetto. Non aveva mai avuto studentesse in casa e pensava che fossero tutte vecchie brutte. A Gottinga quasi ogni casa borghese ospitava studenti. Molte albergatrici non accettavano per principio le donne. Alcune di esse avevano pregiudizi di tipo morale. Altre temevano che la loro cucina sarebbe stata troppo spesso occupata per lavare il bucato, per cucinare e stirare. Come era solita, Edith intraprese subito una passeggiata esplorativa attorno alla cittadina e trovò molte cose di suo gradimento. L'università e gli studenti davano alla città quel suo sapore e quella sua caratteristica unica. Con circa 30.000 abitanti, era molto più piccola di Breslavia e non aveva mezzi di trasporto pubblico. Il dolce profumo di alberi di tiglio la inebriava e la presenza di non poche lapidi affisse alle case in cui erano vissuti i famosi residenti di un tempo comunicava un senso della storia alla impressionabile nuova venuta. C'erano infatti nomi eminenti come i fratelli Grimm, i fisici Gauss e Weber e il poeta Heinrich Heine. La vita a Gottinga non era solo lavoro e niente gioco per Edith e per Rosa. Approfittavano a piene mani dei bei dintorni e facevano molte passeggiate e gite anche di più giorni. Dopo, quando mia mamma, Erna, si recò là in visita, anche lei fu invitata a queste gite e in anni a venire le ricorderà in uno scritto. Scrive Erna: Dopo il nostro esame statale per l'ammissione all'albo dei medici, il mio amico, che diverrà poi mio marito, e io decidemmo di visitare Edite Rosa a Gottinga. Fu un tempo indimenticabile, con escursioni deliziose e ore di allegria, in cui Edith fece del suo meglio per mostrarci la sua amata Gottinga, i suoi circondari incantevoli. Dopo questa visita facemmo una gita attraverso i bellissimi monti Harz. Mi dà gioia vedere che le prime parole di mia zia su Gottinga sono dedicate a illustrarne le attrattive, i suoi suoni, gli odori e l'incanto dei suoi circondari, e solo successivamente si rivolge all'argomento essenziale. Quello che mi aveva condotto a Gottinga, la fenomenologia e i fenomenologi, citando Edith. Per studiosi seri, ed Edith Stein era certamente una di loro, questa era la cosa più importante, ma è rassicurante per me di scoprire la ragazza ventunenne che sorseggia per la prima volta la libertà ed era capace di divertirsi con gli amici. E di scoprire che c'era un mondo anche al di là dei libri, dei banchi e della preparazione per gli esami. Tuttavia, ella riferisce ben presto che non attese molto prima di visitare i Reinach, poiché le era stato riferito che Adolfo Reinach era la persona chiave da contattare. Era il braccio destro di Husserl e faceva da tramite tra il maestro e i suoi studenti. Il primo incontro fece ben sperare per il futuro, poiché Reinach la ricevette con franca cordialità. Non era affatto pomposo o condiscendente verso la nuova arrivata, ed Edith trovò il coraggio di avventurarsi su un territorio nuovo e affrontare nuove sfide. Reinach l'ammise persino ai suoi esercizi per proficienti. Per quanto riguarda l'eminente professor Husserl, Edith lo incontrerà più in là. Per la festa di Capodanno, l'anno prima della partenza di Edith per Gottinga, i suoi amici composero per lui questa strofa. Composero per lei questa strofa poetica. Molte giovinette sognano i baci, in tedesco Busser, però Edith non sogna che Husser. A Gottinga presto vedrà Husser che, più verdi così, esser non potrà. Cita poi Edith. Il suo aspetto non aveva nulla di appariscente o sconvolgente. Era il classico professore distinto, statura media, portamento dignitoso, una testa bella e importante. Il suo accento tradiva subito l'origine austriaca. Proveniva dalla Moravia e aveva studiato a Vienna. Anche nella sua serena amabilità c'era qualcosa della vecchia Vienna. Aveva appena compiuto 54 anni. Edmund Husserl non era professore a tempo pieno, ma solo un professore ordinario, e il suo status presso l'università era quello di un ospite. Il suo pensiero innovativo era guardato con sospetto da parte dei suoi colleghi più conservatori. Cita ora Carl Schumann. Invero, il nuovo tono di Husserl attirò studenti a Gottinga. Chi avesse avuto di mira di perseguire una carriera o avesse voluto completare il proprio dottorato senza complicazioni, avrebbe fatto meglio a rimanere accanto ai professori ordinari, a quelli con il potere, dal momento che non potevano attendersi molto da quello sfortunato forestiero di Husserl. Husserl era un pensatore originale e un uomo colto, ma non era, come testimoniano i suoi primi studenti, un oratore tale da incantare. Estremamente noioso, disse Ernst Rappaport, e Richard Courant chiamava le sue conferenze soporifiche. Adolf Reinach, al contrario, sapeva come rendere la materia più chiara e comprensibile ai novizi, e non era un insegnante e non era un insegnare e un apprendere, ma una ricerca comune, simile a quella che si svolgeva nella società filosofica, e tuttavia guidata dalla mano di un direttore sicuro. Questa è una citazione di Edith. Così questi studenti di fenomenologia si sentivano discepoli di Reinach piuttosto che di Husserl. Era più vicino a loro in età e aveva un ottimo rapporto con loro. Non le servì molto tempo per diventare parte integrante del circolo filosofico. Georg Moskewitz, che era stato a Gottinga e che ora era ritornato per ulteriore studio, portò semplicemente Edelstein e la sua amica Rosa Guttmann con sé al primo incontro settimanale. E sarà solo più in là che le due nuove venute scoprirono che la loro accoglienza immediata in quella cerchia elitaria degli studenti di Husserl non era qualcosa che avrebbero dovuto dare per scontato. Nella storia di una famiglia ebrea di Edelstein, il capitolo sui suoi anni come studentessa a Gottinga ci offrono piccoli squarci rivelatori su vari compagni di studio e sulle loro diverse personalità. Ma sembra che tutti condividessero l'entusiasmo per il nuovo campo della fenomenologia che Husserl aveva loro rivelato e che ora essi esploravano e sviluppavano insieme. In seguito, i sentieri del professore e degli alunni condurranno in direzioni molto differenti, ma rimarranno amici e si scambieranno idee tra loro. Analizzeranno criticamente i lavori gli uni degli altri e pubblicheranno insieme vari scritti celebrativi negli anni a venire. Ci fermiamo ora per un breve intervallo musicale. Sarei imperdonabile se non richiamassi l'attenzione su un altro importante influsso su Edelstein durante il suo tempo a Gottinga. Molti dei suoi insegnanti nati ebrei erano diventati cristiani. Per alcuni forse era stato semplicemente un passo pragmatico in vista di aprire possibilità di carriera accademica, altrimenti preclusa agli ebrei. Altri, tuttavia, cambiarono religione come frutto della loro tendenza a liberarsi da tutte le idee preconcette e non sufficientemente provate, e avventurarsi in nuove direzioni. Edith, da sempre ricercatrice della verità, trovò in questo nuovo ambiente uno spirito liberante che le permetteva, per così dire, di imboccare un sentiero nuovo e indipendente e ricercare nuove verità, svincolate dal condizionamento di casa e famiglia ormai lontane. Altri l'avevano preceduta, le indicavano il cammino, e ciò aiutava a legittimare il tentativo che stava per compiere da sola. Lungi da me il suggerire che una donna, della sua statura intellettuale e capacità di pensiero indipendente, potesse abbracciare un'altra religione semplicemente perché altri lo stavano facendo. Abbiamo già visto che Edith non era il tipo da seguire i consigli o i suggerimenti degli amici e dei parenti se non ne avesse condiviso le opinioni. Non lo avrebbe certamente fatto adesso, a meno che i suoi studi e la sua ricerca non l'avessero condotta nella direzione di una fede diversa. Gli Husser, i Reinach e Max Scheler si erano tutti convertiti al cristianesimo. Edith Stein ricorda in modo convincente con cui Scheler poteva parlare della sua fede durante le lezioni. Il suo confrontarsi con il fervore religioso di Anna Reinach dopo la morte del giovane marito sul campo di battaglia della Prima Guerra Mondiale è spesso citato come uno degli spartiacque nel cammino spirituale di Edith Stein. Sebbene Edith abbia scritto regolarmente a casa sua per tutta la vita, non conserviamo nessuna lettera di suo pugno di quel tempo, e c'è da dubitare che avrebbe potuto condividere le molteplici impressioni filosofiche, intellettuali e sociali che ne affastellavano lo spirito, o la confusione che avrebbe potuto provare di fronte a queste sfide, agli schemi precostituiti del pensiero. Edith ebbe per tutta la vita la tendenza a tenere per sé i suoi pensieri più intimi. In genere, ciò che le sue lettere comunicavano era solo una piccola frazione di ciò che la muoveva interiormente. Infine, ogni volta che qualcuno chiedeva di sapere perché fosse diventata cattolica o perché avesse scelto il Carmelo come sua meta, rispondeva in latino: «Secretum meum mi». Questo segreto mi appartiene. Anni prima, la sua famiglia aveva descritto Edith come un libro dai sette sigilli. Il mistero durò per tutta la vita. Con lo scoppiare della guerra nel 1914, l'umore e il carattere del luogo mutò. Edith era giunta a Gottinga nel 1913, sognando e sperando in un semestre o due ricchi di stimoli istruttivi, di intenso studio fenomenologico. Fioriva sotto la guida di professori capaci e la compagnia stimolante di intelligenti e ambiziosi compagni di studio. Alcuni le piacevano, per alcuni forse coltivò sentimenti romantici e alcuni manterranno un'amicizia duratura con lei, con scambio di lettere lungo i decenni. Ma nel bel mezzo di questo idillico scenario ecco scoppiare la Prima Guerra Mondiale. Nel 1914 se ne parlava ovviamente come della Grande Guerra Mondiale, poiché nessuno poteva prevedere che una seconda guerra mondiale, ancora più orribile e mortale, avrebbe fatto seguito alla prima soltanto 25 anni dopo. I giovani studenti erano colmi di zelo patriottico e fervore nazionalista. La maggior parte degli uomini e alcune donne si offrirono subito per servizi di volontariato per la patria, così pure Edith Stein. Tutto a un tratto i loro studi, i libri, le date degli esami vennero dimenticati e la guerra era l'unico impegno in agenda. Gottinga e l'università erano in stato di agitazione. Gli studenti abbandonavano le proprie città e villaggi e i professori si presentavano per essere arruolati. E quando più tardi Edith ritornerà a Gottinga per riprendere gli studi dopo il suo servizio come crocerossina a Marys-Weiskirchen, l'incanto era sparito dalle piazze e dai graziosi ristoranti della cittadina universitaria. Con la prolungata assenza dei giovanotti, le classi rimbombavano per il vuoto, mentre la preoccupazione per gli uomini al fronte attanagliava coloro che erano rimasti. La maggior parte dei cambiamenti che Edi trovò al suo ritorno all'università non erano lieti. All'inizio della guerra, suo cugino Richard era partito al fronte, mentre la giovane moglie Nellie aveva chiuso il loro appartamento, imballato la mobilia e fatto ritorno a Breslavia nella casa di suo padre. Al suo ritorno a Gottinga, dopo il servizio come crocerossina, Edith incominciò a capire che il loro matrimonio, di suo cugino Richard e Nelly, non andava bene. Nell'ottobre 1915, mentre Richard era in ospedale militare a Essen, in convalescenza per una ferita riportata in guerra, Nelly gli fece visita e chiese il divorzio. Gli Husser piangevano già il loro figlio minore Wolfgang, morto nelle Fiandre all'età di 17 anni. Nel 1915 Edith festeggiò il Natale con il circolo filosofico presso i Reinach. Husser accettò l'invito come titolare della cattedra all'Università di Friburgo, dove Edith lo raggiungerà per completare il suo dottorato e diventarne l'assistente. Gottinga era ormai un luogo di ricordi e di nostalgia, a cui ritornerà per la sepoltura dell'amato docente Reinach e, più in là, per aiutare a riordinare le carte in vista di un'eventuale pubblicazione, nonché per alcune occasioni sociali con gli amici rimasti ancora a Gottinga. Con questo terminiamo, dandoci appuntamento a martedì 15 ottobre, sempre alla medesima ora. Un'ultima nota: il 12 ottobre, per chi volesse, si festeggia il compleanno di Edith. Buona festa e a risentirci!